Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Maxi fusione nel mondo assicurativo. Helvetia e Baloise uniscono le forze per dar vita al numero 2 del settore in Svizzera. Klaus Schwab, dopo averlo fondato nel 1971, lascia definitivamente il World Economic Forum. Un sepolcro semplice nella nuda terra in Santa Maria Maggiore è quanto richiesto nel suo testamento da Papa Francesco. Maxi fusione nel campo assicurativo svizzero. Baloise e Helvetia hanno deciso di unirsi dando vita al secondo gruppo assicurativo svizzero con 22.000 dipendenti. I dettagli con Marzio Minoli.
L'unione delle due grandi compagnie assicurative avverrà alla pari, quindi nessuno avrà quote maggioritarie nel nuovo gruppo che prenderà il nome di Helvetia Baloise Group S.A., una fusione facilitata anche dal fatto che Baloise e Helvetia hanno dimensioni simili. La fusione porterà alla creazione di un gruppo che fatturerà 20 miliardi di franchi annui di premi, con attività presenti in 8 paesi. La quota di mercato sarà del 20% e avrà un totale di 22.000 dipendenti. Cifra che fa di Helvetia Baloise il primo datore di lavoro svizzero nel campo assicurativo. Una dimensione che porta la nuova società ad essere il secondo gruppo svizzero dietro alla Zurich e tra i maggiori in Europa. Alla base di questo accordo, si legge nei comunicati, ci sono le sinergie che verranno create. Ognuna delle due compagnie assicurative porterà le sue competenze in settori specifici. L'operazione dovrà ottenere l'avallo degli azionisti. Le assemblee generali straordinarie dei due gruppi si terranno il prossimo 23 maggio, con i consigli di amministrazione che raccomandano di accettare l'operazione. La domanda che si pone a questo punto è: cosa avverrà dal punto di vista occupazionale? Ci saranno dei ridimensionamenti, soprattutto laddove ci sono delle sovrapposizioni. Non è stato quantificato il numero di posti che verrà soppresso, ma si punterà alle fluttuazioni naturali e alle misure di pensionamento anticipato. Il tutto entro il 2029.
Il colosso farmaceutico Roche intende investire fino a 50 miliardi di dollari nelle sue attività statunitensi nei prossimi 5 anni. I fondi saranno collocati sia nella divisione farmaceutica che in quella diagnostica, è quanto ha annunciato oggi l'azienda basilese. Verranno creati oltre 10.000 impieghi. Klaus Schwab non avrà più cariche in seno al Forum Economico Mondiale, il WEF di Davos, dopo l'annuncio ieri delle sue dimissioni con effetto immediato da presidente del consiglio di fondazione. Schwab, 88 anni, aveva creato il forum nel 1971, trasformandolo progressivamente in un appuntamento immancabile per politici e rappresentanti del mondo economico. Da Berna, Alessio Veronelli.
Dopo anni di speculazioni e attesa, da ieri il fondatore del Forum Economico Mondiale di Davos, Klaus Schwab, non ricopre più nessuna carica ufficiale. Lasciata nel maggio dello scorso anno quella di direttore esecutivo per assumere quella di presidente del consiglio di fondazione, dopo una riunione straordinaria tenutasi domenica, ieri appunto l'annuncio delle dimissioni immediate anche da quest'ultima. Nato 88 anni fa a Ravensburg in Germania, Schwab, figlio di un direttore di fabbrica svizzero e professore di economia all'Università di Ginevra, con i soldi ricevuti dai genitori, dei risparmi personali e un prestito, diede vita nel 1971 all'allora Forum Europeo per il Management, cresciuto in quello economico mondiale, divenuto ormai uno degli appuntamenti più prestigiosi per politici, top manager, scienziati, economisti e rappresentanti della società civile di tutto il mondo. Presidente ad interim è stato ora nominato Peter Brabeck-Letmat, ex presidente del consiglio di amministrazione di Nestlé, mentre un comitato di selezione è stato istituito per individuare un successore permanente. L'ex ministro norvegese degli esteri Borge Brende resta direttore esecutivo.
Il mondo piange Papa Francesco, il pontefice dei poveri, che nelle sue ultime volontà chiede di avere un sepolcro semplice nella Basilica di Santa Maria Maggiore, l'antico santuario mariano, dove si recava spesso. Intanto ieri sono state comunicate ufficialmente le cause della morte di Francesco. Ci aggiorna da Roma Anna Valenti.
Ictus cerebrale, poi coma a cascata, compromissione di alcuni organi e infine arresto cardiocircolatorio irreversibile. Sono le cause di morte di Papa Francesco, certificate dal direttore della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano e descritte nel bollettino diramato nella tarda serata di ieri dalla sala stampa del Vaticano, che ha fatto sapere anche che l'appartamento del pontefice al secondo piano di Casa Marta è stato sigillato, così come quello al terzo piano del Palazzo Apostolico, anche se inutilizzato, esattamente come prevede l'antico rito. La salma di Francesco dalle 22 di ieri sera è esposta nella Cappella di Santa Marta, dove i suoi collaboratori possono già salutarlo, mentre i fedeli, per rendergli omaggio, dovranno attendere mercoledì, quando la bara sarà portata nella Basilica di San Pietro. Nelle scorse ore è stato reso pubblico anche il testamento di Papa Bergoglio, redatto lo scorso 29 giugno 2022. «La sofferenza che si è fatta presente nell'ultima parte della mia vita l'ho offerta al Signore per la pace nel mondo e fratellanza fra i popoli», scrive nelle sue ultime volontà. Grande devoto della Madonna, Francesco chiede che le sue spoglie siano poste nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si recava prima e dopo ogni viaggio e a ogni sua dimissione dall'ospedale. Vuole un sepolcro semplice, nella nuda terra, con un'unica iscrizione, Franciscus, e che sia posta accanto alla Cappella Paolina, dove è conservata l'icona bizantina di Maria, che ha salvato Roma dalla peste, davanti alla quale Francesco recitava le sue preghiere. Vissuto da papa povero, muore anche da povero. Francesco fa sapere infatti che le spese della sua tomba saranno interamente pagate da un benefattore.
Sulle prime aveva affermato di non essere sicuro di voler partecipare ai funerali della Papa, ma Donald Trump ha poi confermato la sua presenza alle esequie. Il rapporto con la destra americana, ma soprattutto con l'ala conservatrice della Chiesa Cattolica d'oltre Atlantico, non sono mai stati facili. Sentiamo Chiara Savi.
Poco prima di metà febbraio, ai vescovi americani era arrivata una lettera che conteneva un messaggio chiaro. Deportare persone che abbandonano il proprio paese per motivi di estrema povertà e di insicurezza lede alla dignità di molti uomini, donne e famiglie. La critica era rivolta alla radicale politica migratoria della nuova amministrazione Trump, agli antipodi delle posizioni della Chiesa di Bergoglio. La lettera smontava anche la tesi del vicepresidente J.D. Vance, comunque incontrato a Roma da Bergoglio proprio il giorno prima della sua morte, che aveva provato a giustificare quelle politiche con un concetto teologico. Complesso anche il rapporto con quella componente del clero statunitense più reazionaria e conservatrice. Non è un mistero che l'elezione di Bergoglio 12 anni fa non abbia entusiasmato la Chiesa Cattolica Americana, ma il disamore era reciproco. Papa Francesco visitò gli Stati Uniti solo 2 anni e mezzo dopo il suo arrivo in Vaticano, con un viaggio dal percorso limitato, scegliendo le diocesi più affini al pensiero del pontefice. A non essere digerite dai vescovi neoconservatori d'oltreoceano, quel cattolicesimo sociale di Francesco, percepito troppo vicino a posizioni secolari del Partito Democratico, e il tentativo del pontefice di arginare certe posizioni ideologiche. Un esempio di questo braccio di ferro è stata nel 2023 la rimozione, mossa rara da parte del Vaticano, dalla diocesi texana di Tyler, del vescovo ultraconservatore Joseph Strickland, molto critico nei confronti delle aperture riformatrici di Francesco.
E con questo è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto e buona giornata.